Quando parliamo di salvare l'ambiente, in un certo senso siamo imprecisi, perché l'ambiente continuerà ad esistere. Siamo noi che potremmo non sopravvivere o che potremmo doverlo fare in un mondo in cui non vorremmo vivere.
Non ci credo, non farlo manco tu. Non ci credo, spegni quella TV.
Le forze che stanno annientando il pianeta sono create dagli uomini. Se l'umanità è la causa del problema, noi possiamo essere il fondamento della soluzione.
Ci sono due modi di vedere la cosa. Uno è dire, santo cielo, e adesso come faremo? Mentre l'altro modo è dire, che bella epoca per vivere, perché questa generazione può cambiare completamente il mondo.
Non ci credo, non ci credo. Ah, non ci credo, non ci credo.
Mamma, io non ci credo. Non ci credo.
Un affettuoso saluto da Mario a tutti gli amici in ascolto. Questa è Non ci credo, la trasmissione di Radio Cooperativa che si occupa prevalentemente di temi ambientali. Andiamo in onda il mercoledì sera alle 20:20 in diretta e il sabato successivo alle 14:50 in replica registrata. Vi ricordo il numero di conto corrente postale sul quale potete, se volete, versare i vostri contributi alla radio. È il 120 82 301, intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. Dal sito della radio, radiocooperativa.org, potete scaricare il bollettino o usare la vostra carta di credito utilizzando l'apposito pulsante sulla sinistra nella pagina, o ancora diventare soci della cooperativa mettendovi in contatto con la nostra amministrazione o via email o per telefono. Il sito contiene poi informazioni sulle trasmissioni, sulle frequenze migliori in base alla zona dove abitate e vi consente di ascoltare la radio in streaming e di recuperare le puntate già trasmesse per numerose trasmissioni. Siamo poi in Facebook con una nostra pagina ed un gruppo molto numeroso. E adesso possiamo cominciare la puntata di questa sera lasciando l'apertura, come sempre, al jazz.
Thank you. un, deux, trois. Duncan Bagels, Duncan Bagels, Duncan Bagels, splash in the coffee. Duncan Bagels, oh, oh, Duncan Bagels, Duncan Bagels, oh, splash in the coffee. Now, Nottingham,
Nottingham,
Bobby a hoodie,
Billy Bob Woody,
play that saxophone,
he could have him shooting,
toot toot a Rooney.
Splash, abbiamo cominciato con un pezzo libero da vincoli di copyright di una band tedesca di jazz, un gruppo che si presenta in formazioni diverse da 3 a 8 elementi a seconda delle occasioni e del tipo di musica che propongono. In generale il loro periodo preferito è quello degli anni 20 e 30 che riarrangiano secondo i criteri più attuali. Si chiamano Swing Ninjas e il pezzo che vi ho proposto è la loro versione di un vecchio brano Slim Gaillard del 1945, Dunking Bagels. Oggi è mercoledì 18 settembre 2013, siamo in diretta dagli studi di Radio Cooperativa in Strada Battaglia 89 ad Albignasico. Questa è Non ci credo, io sono Mario e vi do un affettuoso benvenuto per questa ultima puntata dell'estate. Prima di cominciare un avviso agli ascoltatori, soprattutto a quelli che seguono abitualmente Non ci credo. Dal prossimo mese di ottobre ci saranno novità importanti nella trasmissione, che non sarà più settimanale ma ogni 15 giorni e cambierà anche il giorno della diretta da mercoledì sera a sabato pomeriggio, mentre il mercoledì andrà in onda poi la registrazione. Cominceremo sabato 5 ottobre alle 14:50, ve lo ricorderò comunque ancora il prossimo mercoledì. Questa sera vorrei riprendere un discorso che abbiamo già fatto altre volte e che riguarda gli oceani e i mari, o meglio, il loro stato di salute da un punto di vista ambientale. Io credo sia assolutamente superfluo ricordare l'importanza che le grandi masse d'acqua che coprono il nostro pianeta hanno da un numero enorme di punti di vista. Certo, uno di questi è che ci permettono di passare giornate di relax immergendoci ogni tanto a rinfrescarci nelle loro acque. Eppure qualche domanda uno se la dovrebbe fare quando si avvicina alla battigia, lascia le ciabatte sotto l'ombrellone. Che razza di acqua è quella in cui mi immergo? Cosa c'è dentro? È pulita per davvero? E basta vederla azzurra per essere sicuri che sia innocua? Cosa succederà se ne bevo un po'? Le risposte che la maggior parte dei bagnanti si danno sono del tipo: beh, se lo fanno tutti, non è mai morto nessuno, io sto tranquillo. Che mi sembra una risposta sensata, un po' come se andando regolarmente a mangiare nei fast food, dove la qualità della carne non è certo delle migliori, uno dicesse: in fondo non è mai morto nessuno. Poi però qualche amico gli consiglia di andarsi a vedere qualche filmato d'inchiesta, a cominciare dal film del 2007 Fast Food Nation di Richard Linklater, basato sull'omonimo libro di Eric Schlosser, per finire con le indagini eseguite negli Stati Uniti che hanno fatto luce su una qualità dei prodotti veramente da film dell'orrore. Che non sia morto nessuno per essere stato trattato invece che come cliente, come bestie di allevamento. Questa espressione non è mia, è dell'organizzazione italiana slowfood.it, mi sembra veramente un caso e comunque noi non sappiamo quali malattie possono scatenare i resti di macellazione con cui vengono prodotti deliziosi hamburger che lasciate mangiare ai vostri pargoletti. Una nazione di obesi è in marcia verso questi supermercati del colesterolo, del grasso e probabilmente del diabete. Dunque, un po' di attenzione alle scelte che facciamo non guasta mai, anche quando andiamo al mare. Uno dice: non romperci le scatole, pensa che ho scelto la mia vacanza proprio dove la FAA ha piazzato le bandiere blu. Beh, ecco, questa è una buona scelta. Ma non è ancora detto che quel tratto di mare sia innocuo o, come nella speranza del turista, addirittura benefico. Vediamo perché. Cominciamo dalla FAA, Foundation for Environmental Education, che tradotto significa Fondazione per l'Educazione Ambientale e, almeno per quanto concerne la sezione italiana di questa organizzazione che ha sede a Copenaghen, questa è proprio l'intenzione, cioè quella di proporre e diffondere buone pratiche, comportamenti virtuosi e così via. In particolare gestisce l'assegnazione delle bandiere blu, secondo una lunga serie di criteri. Maggior parte di questi riguardano i comportamenti dei gestori della spiaggia, il numero di bagni, la pulizia della sabbia, bagnini attrezzati, servizi per disabili e così via. Due criteri sui 33 previsti riguardano la composizione delle acque. A campione viene determinata l'eventuale presenza di microorganismi, so per esempio l'Escherichia coli, e inoltre si fanno alcuni esami fisici e chimici, ma non si sa quali siano. Il problema è quello che un comune, se vuole, aderisce alla campagna, se non vuole se ne frega. Spesso inoltre sono gli stessi organismi municipali a compilare i questionari da inviare alla giuria della FEE, per cui alla fine si tratta più che altro di un'autocertificazione gratuita. Inoltre, mentre vengono eseguiti, sembra da istituzioni esterne alla fondazione, quindi non direttamente controllati, esami microbiologici, manca una analisi dei contenuti chimici delle acque. E dunque, mentre vi bagnate all'ombra di una bella bandiera blu, potete stare quasi tranquilli relativamente ai batteri, un po' meno, anzi probabilmente molto poco, di fronte ai pericoli rappresentati dai materiali disciolti nell'acqua, mercurio, il piombo, metalli pesanti e via discorrendo. È chiaro che io non ce l'ho con la FEE, anzi, va lodata per la sua opera, anche se secondo me dovrebbero essere decisamente più cattivi e completi nelle loro inchieste. Ma per noi che vogliamo sapere di più, credo sia importante anche capire cosa c'è sotto l'onda del mare. Dunque, il primo problema che abbiamo di fronte riguarda la balneazione. Credo che, come tutti sappiano, esistano anche vicino alle nostre abitazioni spiagge dove si va solo per prendere il sole, per godere della brezza e magari anche della calca umana, ma come dicono quasi tutti, io il bagno là non lo faccio assolutamente. E allora cerchiamo altrove acque trasparenti, spiagge incontaminate, molti vanno in Sardegna, dove probabilmente ci sono le spiagge più belle, senza dover raggiungere i tropici, ma anche in Sardegna succedono cose strane. Se guardate anche in fotografia il mare davanti alla Maddalena, restate a bocca aperta per la sua bellezza. Ma se poi leggete le cronache degli ultimi anni, anche di tempi molto recenti come del mese scorso, capite che là sotto ci sono schifezze inquinanti. Una notizia di ADN Kronos del 1 agosto di quest'anno si chiudeva con questa considerazione. Stando alle indagini portate avanti per oltre 2 anni dai carabinieri del NOE di Sassari, dai sottufficiali ufficiali della Guardia Costiera, dalla Capitaneria di Porto della Maddalena, dai funzionari dell'ARPA Sardegna, con la consulenza di un pool di esperti in inquinamento ambientale, gli indagati avrebbero non soltanto non bonificato l'area, ma ampliato l'inquinamento in aree sino ad allora pulite, chiuse le virgolette. Comunque, allegria, che l'estate è passata, abbiamo un anno intero per decidere dove andare la prossima. Ma questo non è il solo problema che riguarda i mari e gli oceani. Tra poco ne vedremo degli altri.
Con una rosa hai detto vienimi a cercare, tutta la sera io resterò da sola e io per te muoio per te. Con una rosa sono venuto a te, bianca come le nuvole di lontano, come la notte amara passata in vano, come la schiuma che sopra il mare spuma. Bianca non è la rosa che porto a te, gialla com'è la febbre che mi consuma, come il liquore che strega le parole, come il veleno che stilla dal tuo seno. Gialla non è la rosa che porto a te, sospirano nell'aria le rose, spirano, petalo a petalo mostrano il colore, ma il fiore che da solo cresce nel rovo, rosso non è l'amore. bianco non è dolore, il fiore è solo il dono che porto a te. Rosa come un romanzo di poca cosa, come la resa che affiora sopra il viso, come l'attesa che sulle labbra pesa. Rosa non è la rosa che porto a te, come la porpora che infiamma il mattino, come la lama che scalda il tuo cuscino, come la spina che al cuore si avvicina. Rossa così è la rosa che porto a te. Lacrime di cristallo l'hanno bagnata, lacrime e vino versate nel cammino, goccia su goccia perdute nella pioggia, goccia su goccia le hanno asciugato il cuore. Portami allora, portami il più bel fiore, quello che duri più dell'amor per sé, il fiore che da solo non specchia il rovo, perfetto dal suo cuore, perfetto dal dolore, perfetto dal dono che fa di sé.
E questo era Vinicio Capossela con una rosa. Il secondo aspetto legato al mare ha a che fare con la temperatura delle sue acque. Certo, fare il bagno in un'acqua bella calda è distensivo, ma adesso usciamo dal clima vacanziero e pensiamo a cose un pochino più serie. Uno dice, perché mai devo preoccuparmi della temperatura degli oceani e dei mari? In realtà dobbiamo preoccuparci della temperatura in assoluto, anche di quella della terra, dell'aria, perché è quella che ci dà la dimensione se qualcosa sta andando storto oppure no. Come tutti sapete, oggi si parla di riscaldamento globale e alcune persone immaginano questo fatto come qualcosa che renderà tutta la Terra infuocata, inaridendo le fonti d'acqua, facendo sciogliere tutti i ghiacci e mandando sotto acqua una parte della terraferma, a cominciare da Venezia e dalle Maldive, tanto per citare due tra le mete turistiche più visitate. Certo, succederà anche questo. Meglio, potrebbe succedere anche questo andando avanti così, ma non solo questo. In realtà la dizione più corretta non è riscaldamento globale, ma cambiamenti climatici. Il clima, ne ho parlato molte volte e non voglio dilungarmi eccessivamente, è un complesso groviglio di avvenimenti che partono sicuramente dall'energia che ci arriva dal sole e quindi dal riscaldamento che la Terra subisce, ma che poi sono determinati da fatti nostri, della Terra intendo terrestri. Tra questi viene sempre citato l'effetto serra, un fenomeno grazie al quale siamo oggi tutti vivi, perché riesce ad intrappolare un pochino dell'energia che la Terra riflette verso l'esterno, trattenendola dentro il sottilissimo strato di atmosfera che circonda il nostro pianeta. Questo avviene perché l'aria contiene sostanze che hanno questa proprietà. Tra di esse il vapore d'acqua è sicuramente più diffuso, seguito a grande distanza dall'anidride carbonica, dal metano e da altri gas più rari e dai nomi impronunciabili, ad esempio il protossido di azoto e gli idroclorofluorocarburi. Disgraziatamente non tutti questi gas sono uguali, ci sono quelli che assorbono di più l'energia riflessa e quelli che lo fanno di meno. Per esempio il metano ha un potere 30 volte superiore a quello dell'anidride carbonica, vuol dire che un chilogrammo di metano ha lo stesso effetto di 30 kg di anidride carbonica. Alcuni dei gas strani che ho citato arrivano ad essere addirittura migliaia di volte più dannosi della stessa CO2. Dunque, una discarica che emetta metano o un pozzo di gas di scisto che ne emette molto di più fanno crescere l'effetto serra in misura enormemente maggiore dell'equivalente produzione di CO2. Per questo l'effetto serra si valuta calcolando le tonnellate equivalenti di anidride carbonica per avere una unità di misura uniforme. Uno dice, chi è che produce questo gas? Beh, in parte la natura, per esempio la vita sulla terraferma di quelli che possiamo chiamare respiratori di ossigeno, si è sviluppata solo grazie al fatto che esistono altri organismi come le piante o il plancton dei mari e degli oceani che tale ossigeno producono. Lo fanno perché a loro non serve, è uno scarto di un processo fondamentale attraverso il quale le piante recuperano le risorse per crescere e vivere la fotosintesi clorofilliana. Noi usiamo l'ossigeno per sopravvivere e scartiamo anidride carbonica. Ecco la prima fonte di questo gas. Ho detto che l'effetto serra è indispensabile per mantenere la temperatura del pianeta in condizioni accettabili per la nostra vita. È chiaro che se diminuiamo i produttori di ossigeno e aumentiamo i consumatori, le cose cambiano. Avremo alla fine più CO2 e quindi un aumento non previsto dell'effetto serra, cioè un aumento dovuto all'uomo o, come dicono quelli che sanno, un aumento antropico. Sapete bene che la Terra ha ben più di 4 miliardi di anni. L'Homo sapiens, la specie alla quale noi apparteniamo, è arrivato 200.000 anni fa, praticamente all'ultimo istante di questa lunga storia. Ma è stato negli ultimi 250 anni che le cose sono drasticamente peggiorate a causa di due fattori essenziali. Il primo è la deforestazione. La metà delle foreste sono state tagliate da allora ad oggi, per il legname, per costruzioni, per ottenere energia, ma con un ritmo eccessivo al quale la natura non riusciva a stare dietro. La scorsa settimana ho raccontato la storia di Rapa Nui e di Nauru e dunque sapete bene a cosa mi riferisco. Il secondo è il modello di produzione basato tutto sulla combustione di combustibili fossili, il legno appunto, il carbone, il gas, il petrolio. La combustione è un processo chimico che usa l'ossigeno dell'atmosfera per produrre energia e rilascia una serie di gas, tra i quali anche anidride carbonica. Se voi accendete il camino per abbrustolire la polenta, non succede niente. Ma se una società che ha raggiunto i 7 miliardi di persone imposta tutta la propria vita produttiva su questo fenomeno chimico, beh, le cose cambiano e come. L'effetto serra cresce in modo esponenziale, come mostrano tutte le analisi, quelle serie, fatte negli ultimi anni. E oggi ha raggiunto valori che non erano mai stati toccati, fin dove la scienza è in grado di reperire informazioni. Secondo la maggior parte degli studi, permettetemi un'espressione un po' fortina, siamo decisamente nella cacca. Naturalmente nessuno può prevedere il futuro, ma gli analisti sono in grado di determinare gli scenari futuri in base a determinati modelli matematici. Le ultime evoluzioni di questi non sono per niente rassicuranti e parlano di un aumento di temperatura del pianeta da 4 a 6 gradi Celsius entro i prossimi 50 anni. I ragazzini che forse ci ascoltano avranno sicuramente qualche problema. Nessuno tra gli stati nega questo pericolo e anzi ovunque, anche in nazioni dal consumo immenso come gli Stati Uniti o in altre che tali consumi vorrebbero avere come non so il Brasile, l'India, la Cina, aumentano le iniziative per ridurre gli effetti descritti, perché la lotta è tra l'esigenza di sopravvivere comunque e quella di continuare a vivere come oggi. Questo tuttavia appare impossibile per molti motivi. La mancanza di risorse, una spaccatura sempre più profonda tra paesi ricchi e paesi poveri, l'esigenza di una sempre maggiore disponibilità di risorse che stanno finendo, e tra tutte queste anche le questioni climatiche di cui stiamo parlando. Non è insomma pensabile che gli interventi parziali e oltretutto osteggiati dagli stati potenti e dalle lobby siano sufficienti a invertire la rotta. Hanno il sapore di pezze, di palliativi, di tentativi di ritardare la fine, non di allontanarla definitivamente. Questo si può realizzare solo cambiando radicalmente tutto: il modello di sviluppo e di produzione, la pretesa di avere 100 volte più cose dei cittadini più poveri, di sfruttare la terra oltre misura, di possedere, possedere, possedere senza mai restituire nulla. Un atteggiamento oltremodo stupido, ingordo e presuntuoso, come solo l'uomo tra tutte le specie viventi sa avere. Ecco dunque perché la temperatura aumenta. Questi ultimi anni sono stati i più caldi di sempre. Interi ghiacciai sono completamente spariti, il polo nord è ridotto ad uno straccio, il permafrost artico si scioglie e sono queste le cause che porteranno alle conseguenze più catastrofiche, rispetto alle quali la scomparsa delle Maldive sarà solo una barzelletta.
Thank you.
Un blues molto particolare, quello della Vargas Blues Band. Il pezzo è Del Sur. Javier Vargas è un chitarrista spagnolo di origini argentine e questo pezzo mostra evidenti influenze della sua terra. Ora, io non vorrei che i maldiviani si offendessero per la mia ultima frase. Era solo una chiusura forte di un pezzo, ma se avete la pazienza di seguire il ragionamento, vedrete che non siamo poi tanto lontani dalla verità. Dicevo prima dei ghiacci che fondono e del permafrost che scompare in zone sempre più grandi del pianeta, per esempio in Alaska e in Groenlandia. Il permafrost siamo abituati a pensarlo come un semplice terreno ghiacciato da tanto tempo. Del resto la parola deriva da frost, congelato, e permanent, permanente. Appunto un terreno permanentemente congelato. Va detto subito che si tratta spesso di strati molto profondi, di alcune centinaia di metri in Alaska, e addirittura si arriva fino a 1500 metri di profondità in Siberia. Il suo stato è monitorato da appositi scienziati che sono riuniti in un'associazione che si chiama International Permafrost Association. Perché tanta preoccupazione? Perché il comportamento di questo strato ghiacciato è fortemente influenzato dai cambiamenti climatici e in particolare dall'aumento di temperatura del pianeta. Ma lo scioglimento dei ghiacci polari, quelli artici in questo caso, e del permafrost, costituisce per il futuro della Terra un pericolo di portata colossale. Come abbiamo visto più volte, il clima delle varie regioni terrestri è regolato sì dall'arrivo dell'energia solare, ma anche dalle correnti che tale energia sparpagliano per il pianeta. Una di queste è la corrente del Golfo, nasce in Messico, dove raccoglie aria e acqua calda, e infilandosi nell'Oceano Atlantico si inerpica lungo il mappamondo fino alle regioni nordiche, dove rilascia il suo carico di calore a contatto con le fredde acque artiche. In tal modo la salinità aumenta, la corrente si inabissa e comincia il suo viaggio di ritorno. Ora, immaginate che una quantità enorme di acqua dolce entri in contatto con la corrente. Questo rischierebbe di bloccare il nastro trasportatore di calore perché l'acqua non diventerebbe abbastanza densa da inabissarsi e riprendere il suo percorso a ritroso. Questo è quello che si rischia con lo scioglimento dei ghiacci polari e del permafrost. La conseguenza generale è una glaciazione delle zone del nord Europa, dalla Gran Bretagna alla Scandinavia. Ecco dunque che uno degli effetti del cosiddetto riscaldamento globale è un freddo pazzesco in un'area molto grande del mondo, dove le condizioni di sopravvivenza verranno a mancare. Pensate solo alla possibilità di produrre cibo. A proposito del permafrost, c'è un altro piccolo inconveniente, legato stavolta al permafrost sottomarino, che si presenta come una specie di fango solido. Si è scoperto che questo è composto in prevalenza da metano. È chiaro che un aumento della temperatura a valori sufficienti potrebbe liberare questo gas, farlo arrivare in superficie con effetti abbastanza evidenti e molto drammatici per la vita nel mare e per un ulteriore aumento dell'effetto serra che innescherebbe poi un processo a catena. Ci sono altre correnti importanti sul pianeta che determinano le condizioni climatiche e spesso con esse la possibilità di vita, per esempio la possibilità di avviare delle coltivazioni. Prendiamo ad esempio i monsoni, si tratta di venti periodici che coinvolgono l'Oceano Indiano e il Mar Cinese e vanno e vengono dalla terra al mare e viceversa. Un vento non è altro che uno spostamento d'aria tra due zone con differenti pressioni atmosferiche. Se tra queste due zone c'è una differenza di temperatura, c'è anche una differenza di pressione e quindi nasce appunto il vento. E così, verso il mese di maggio, le vallate dell'India si sono riscaldate nel periodo primaverile più del mare, diventando una zona di bassa pressione. Allora le masse d'aria si alzano e vengono sostituite da venti freschi e umidi che provengono dal mare. E così arriva la pioggia, una pioggia che, nonostante sia spesso molto violenta, porta l'acqua necessaria alle coltivazioni che altrimenti non potrebbero produrre assolutamente nulla. Durante l'inverno avviene il contrario, le terre asiatiche si raffreddano mentre i mari tropicali, più a sud, mantengono le loro temperature più elevate. I monsoni allora viaggiano da terra al mare, sono venti freddi e secchi che non portano acqua da nessuna parte. Uno dei problemi osservati in questi ultimi anni dal governo indiano è stata una riduzione dell'apporto di acqua da parte dei monsoni e la spiegazione fornita dagli studiosi del clima che si riconoscono nell'organizzazione IPCC delle Nazioni Unite è che proprio la variazione della temperatura tra terra e mare rende irregolari i monsoni, con danni anche gravissimi che vanno da uno scarso apporto di piogge, a causa dell'aumento della temperatura dell'oceano, ad una distribuzione non prevedibile delle piogge che, essendo molto violente, possono provocare anche danni irreparabili, come è successo quest'estate, con moltissimi sfollati in India e purtroppo anche centinaia di morti. Altre correnti, come il Niño e la Niña, possono subire comportamenti strani se le condizioni del pianeta vengono modificate così radicalmente come negli ultimi decenni. E non si tratta, lo ribadisco, di avere un po' più caldo di prima e quindi di dire va bene, insomma, ci adatteremo. I cambiamenti climatici sono una estremizzazione dei fenomeni naturali che si portano dietro un incredibile aumento di tornado e uragani, di inondazioni, di siccità. E non c'è nessuno di questi fenomeni che possa favorire la produzione di cibo per una moltitudine di esseri umani, troppi, decisamente troppi, per le risorse di questo pianeta. E aumentiamo di numero in continuazione facendo sedere ad una tavola sempre più misera 100 milioni di persone in più ogni anno. Cosa daremo loro da mangiare se intanto usiamo i terreni per far andare i motori invece che per fare polenta, per fare parcheggi, città senza senso, autostrade? Ci dicono che serve per produrre lavoro, per far mangiare la gente. Ripeto, mangiare cosa? Come si capisce da questi due esempi, non si tratta quindi di salvare le opere d'arte di Venezia, ma di salvare la vita di miliardi di esseri umani, che comunque quelle opere non avranno mai l'opportunità di vedere, anche se l'acqua non salirà di un solo millimetro. Perché prima viene la sopravvivenza e poi tutto il resto. Chi ragiona in altro modo non può che appartenere a una di queste due categorie. La prima è quella di chi non ha problemi o pensa di non averne, come gli abitanti dei paesi occidentali e dei paesi ricchi, come la stragrande maggioranza dei nostri concittadini che si preoccupano ogni giorno che passa della fine che farà un delinquente condannato per frode, mentre il paese non fa niente per risolvere i problemi di fondo. La seconda è quella dei carnefici, di quelli che maggiormente hanno contribuito a portare il pianeta alle condizioni attuali. E spesso si tratta delle stesse persone. Sapete, spesso ci sono quei film dei naufraghi che finiscono in un'isola deserta. La prima cosa che hanno cura di fare è di costruirsi una casa in cui vivere nel miglior modo possibile. Ci stupiremmo molto se se ne fregassero e si occupassero, per esempio, di stabilire chi comanderà su quell'isola. Eppure questo è quello che tutti noi facciamo nella nostra società ogni giorno che passa.
Non credo alla Bibbia, mi chiedo perché dovrei consultarla, offende gli dèi. Non prego la Chiesa, il fetore che fa. Non credo nel cielo e nemmeno all'inferno e non so distinguere il bene dal mare che nutre cariddi di voracità. Non credo al mercato, produce demenza, così come è falsa la beneficenza. Diffido del saggio e di quello che sa. Finisce l'erba e l'acqua scola. Un bimbo chiede come mai fiorisca il cardo di viola. Poi fra le viole sceglie. Perciò stanotte dormi qui, che non esiste oscenità. Freghiamo la pornografia e dammi figli e verità e sesso orale e santità.
Thank you.
credo nel caos e nella violenza. Guardate le spiagge, guardate la fame, il figlio di Troia che appalta la Rai. Io credo nel peggio che deve arrivare, nell'ego dei calcoli dei governanti, e quindi mi servono armi, lo so. E allora li cerco in alburi di stelle, ma anche fra croci e fra cassa integrati, muscoli magri da cerva che hai.
Beh, questo è un testo un pochino forte, questo Nessuno dei Baustelle, che sono un gruppo toscano di Siena. Fin qui, bene o male, qualche scusa i colpevoli la possono tirare fuori, se non altro possono coinvolgerci nelle responsabilità dicendoci: cosa avete da lamentarvi? Quando vi abbiamo offerto il televisore, il cellulare, il microonde, l'automobile, le autostrade, il calcio in TV, le veline e i porno, mica vi siete lamentati? Avete preso tutto a piene mani e ve la siete goduta. Ci sarebbero molte osservazioni da fare su questa accusa. Ad esempio, le grandi manovre del marketing che ha sostituito in molti casi la cultura con vere e proprie porcherie caserecce, ma ottime per chi non aveva voglia di pensare, di essere un pochino analitico, per non parlare di essere addirittura critico. Ci sarebbe anche da dire che le merci ci sono state vendute con metodi pirateschi, ad esempio attraverso finanziamenti bancari che sembrano un po' la casa di marzapane di Hansel e Gretel ed invece sono un capestro che ci rende schiavi tutta la vita. Ci sarebbe da dire che il mondo è diviso in continenti e solo i ricchi hanno avuto la loro parte di goduria, gli altri sono stati ridotti alla fame. Ne ho parlato la settimana scorsa a proposito della distribuzione della ricchezza nel mondo. A proposito, vi invito a visitare il sito della radio per vedere quel filmato. Insomma, le cose non sono poi così semplici come vogliono essere fatte passare. Ma l'ultimo discorso attorno alle acque degli oceani e dei mari riguarda un altro capitolo della nostra storia, in cui ovviamente c'entra molto il modello di sviluppo, ma c'entra soprattutto l'idiozia dell'uomo come singolo elemento di questa natura. C'entra la sua incuria verso la propria abitazione, c'entra soprattutto la sua ignoranza abissale sulle conseguenze che le sue azioni comportano, tutte le azioni, anche quelle che facciamo abitualmente senza nemmeno pensarci. Una delle grandi conquiste della società dei consumi è stata la plastica. Alzi la mano chi pensa che questa sostanza non abbia semplificato enormemente le nostre vite. Beh, potete abbassare le mani, tanto mica vi vedo. La storia della plastica era chiusa in 100 anni, tra il 1855, quando il chimico svizzero Georges Audemars produce in laboratorio il rayon, al 1954, quindi 99 anni dopo, quando il chimico italiano Giulio Natta produce il polipropilene isotattico, che poi è stato commercializzato con il nome di Moplen. I tipi di plastica in commercio oggi sono una enormità. Se leggiamo su Wikipedia, scopriamo che le materie plastiche più diffuse sul mercato dei prodotti al consumo sono il polietilene, cioè sacchetti, flaconi per detergenti, giocattoli, pellicole e altri imballaggi. Il polipropilene, con usi molto diversi tra di loro, si va dagli oggetti per l'arredamento, ai contenitori per alimenti, dai flaconi per i detersivi, alle moquette, ai mobili da giardino, eccetera. E poi il famoso PVC, cioè il cloruro di polivinile, che fa per esempio le vaschette per le uova, film, tubi, ed è anche nelle porte, nelle finestre, nelle piastrelle. E poi c'è il PET, il polietil enterftalato, che produce soprattutto bottiglie e contenitori per bevande, ma anche fibre sintetiche, nastri per cassette, eccetera. Ed infine il polistireno, il polistirolo, che produce prevalentemente vaschette per alimenti, posate, piatti, tappi, eccetera. Tutte queste plastiche derivano dallo stesso padre, il petrolio. Consumare plastica dunque significa consumare petrolio. Vendere plastica significa vendere petrolio. Naturalmente la plastica è un prodotto raffinato del petrolio e dunque ha bisogno di cicli di lavorazione complessi, il che rende la vendita ancora più redditizia. Prima di tornare all'oceano sarà bene fare chiarezza su un paio di questioni. La prima riguarda il modo in cui la plastica viene usata nelle catene del consumo. Se comprate un formaggio, di quelli preconfezionati, provate a contare quanti imballaggi di plastica lo circondano. Osservate gli imballaggi dei negozi di elettrodomestici e provate a rendervi conto di quanta plastica voi comprate ogni volta che acquistate un prodotto qualsiasi. Ah sì, ho detto comprate perché, statene certi, anche quella finisce nel prezzo che poi pagate. La seconda riguarda il fatto che più plastica si commercia e più petrolio si consuma, in un momento in cui tutti gli sforzi dovrebbero andare verso una riduzione la più rigorosa possibile di questo combustibile. Uno dice, ma la plastica si può riciclare, giusto? Ma mai al 100%, perché anche la migliore azienda di riciclo lascerà sul terreno un buon 35-40% di energia che andrà poi presa da qualche altra parte. E nella nostra società è assai probabile che quell'energia deriverà in un modo o nell'altro proprio da altro petrolio che dovremo estrarre. E poi bisogna fare i conti perché, come giustamente diceva Totò, è la somma che fa il totale. Quanta plastica si ricicla oggi nel mondo? La risposta è molto poca. Abbiamo i dati italiani aggiornati al dicembre scorso del 2012. Noi, che siamo una nazione civile, che ci beiamo spesso di annoverarci tra i paesi virtuosi del mondo, noi recuperiamo appena il 35% della plastica che circola. Proviamo a leggerlo in un altro modo. Il 65% della plastica, vale a dire due terzi, non viene recuperata e bisogna quindi riprodurla usando altri petroli, altri processi industriali, altra energia. Voglio aggiungere, aprendo una parentesi per i più frettolosi, che ognuno di questi processi inquina, aumenta l'effetto serra e quindi ci danneggia. Ancora una volta siamo di fronte all'eterno dilemma se sia più importante fornire lavoro per costruire flaconi di plastica o preservare l'ambiente nel quale viviamo. Aggiungo anche che esistono modi differenti di gestire gli imballaggi, producendo altrettanti posti di lavoro senza per questo devastare la natura. E chiudo la parentesi. Di quel 65% di plastica non riciclata, una parte finisce negli inceneritori, dove recupera, quando va bene, il 10% di energia elettrica. Il resto, cioè il resto della plastica, finisce in discarica. Perché deve essere chiaro, vorrei che le cifre di cui parlo fossero veramente chiare. Noi sappiamo con certezza, secondo i dati del dicembre del 2012, che il 49% dei rifiuti italiani finisce ancora in discarica. Il resto sono frottole e favole raccontate davanti al camino. I dati sono stati forniti il 6 dicembre dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e sono stati certificati dal Ministero dell'Ambiente. ed è inutile che veniate a dirmi che il Veneto però è una regione virtuosa, dal momento che nessuna città capoluogo rispetta le direttive europee in termini di raccolta differenziata e di riciclo. Punto. Ma torniamo alla plastica. Da 50 anni dunque usiamo senza alcuna parsimonia questo materiale che ritroviamo dappertutto e lo buttiamo via come se niente fosse, imballaggi, giocattoli rotti, custodie di CD e DVD, penne a sfera. Guardatevi attorno e scoprite quanti oggetti di plastica avete nella stanza dove siete. Purtroppo la plastica non finisce solo negli inceneritori e nelle discariche, c'è perfino di peggio. Una parte consistente, circa il 10% secondo l'ONU, finisce in mare. Che fine faccia lo scopriremo tra qualche minuto.
Siamo la sorpresa dietro i vetri scuri, siamo la risata dentro il tunnel degli orrori, siamo la promessa che non costa niente, siamo la chiarezza che voleva molta gente. Che vi fa l'inchino, siamo la ragazza nel bel mezzo dell'inchino, siamo i trucchi nuovi per i maghi vecchi, siamo le ragazze nella sala degli specchi, siamo il culo sulla sedia, il dramma, la commedia, il facile rimedio, siamo l'arroganza che non ha paura. Siamo quelli a cui non devi chiedere fattura. Siamo il sale della terra. Siamo il sale della terra. Sotto libro paga, siamo le riunioni qui nel retro di bottega, siamo le figure dietro le figure, siamo la vergogna che fingiamo di provare, siamo il culo sulla sedia, la farsa, la tragedia, il forte sotto assedio, siamo la vittoria della tradizione. Siamo furbi che più furbi di così si muore. Siamo il sale della terra. Siamo il sale della terra. Siamo la che non ha paura, siamo quel tappeto steso sulla spazzatura, siamo la Mont Blanc con cui ti faccio fuori, siamo la risata dentro il tunnel degli orrori, siamo il sale della terra, siamo sale della terra, siamo il sale della terra, siamo il sale della terra,
E questo era Ligabue con Il sale della terra. Questo è il suo ultimo lavoro, è appena uscito, anzi al momento è disponibile soltanto per essere scaricato in rete, ancora non è acquistabile. In questa trasmissione io ho parlato spesso del Pacific Trash Vortex, quell'isola galleggiante di plastica che si trova tra le coste delle Hawaii e del Giappone e che si estende complessivamente su una superficie che è circa 65 volte più grande dell'Italia. L'ho fatto anche 2 settimane fa, ma mi serve questa sera per agganciarmi a questo tema, cioè per costruire il resto della trasmissione, quindi vi prego di portare un po' di pazienza e di pensare sempre che ripetere le nozioni non fa mai dei danni. Molti studi sono stati fatti al riguardo, con una spiegazione semplicissima. Le correnti marine convergono là e dunque i nostri rifiuti scaricati in mare finiscono alla fine a ritrovarsi in quella posizione geografica. Certo, ci sarebbe da chiedersi chi è quel deficiente che butta la plastica in mare. Beh, a cercare se ne troverebbe di gente, visto che dei 300 milioni di tonnellate prodotte, la stima dell'ONU è che ogni anno arrivino nel vortice qualcosa come 30 milioni di tonnellate di plastica, non uno scherzo. In realtà la plastica è una delle componenti di questa enorme isola dell'immondizia, certamente la più presente in questo mare di rifiuti. Gli studi sono stati condotti all'inizio soprattutto dall'oceanografo Charles Moore, che sull'argomento ha fatto uscire un libro già 10 anni fa. Il titolo di questo volume toglie ogni dubbio, è Attraversando il Pacifico, plastica, plastica dappertutto. Il brutto è che questa schifezza non si limita a galleggiare, ma è presente anche sotto il pelo delle onde, tanto che la ricerca ha scoperto recentemente che la densità dei detriti a 10 metri di profondità è soltanto la metà di quella in superficie. Non è dunque difficile capire come tutto questo incida in maniera profonda sulla vita nell'oceano. La plastica è presente dagli anni 50 nell'Oceano Pacifico. Sappiamo che non si degrada, ma subisce un fenomeno chiamato fotodegradazione, cioè si disintegra in pezzi sempre più piccoli fino alle dimensioni dei suoi costituenti, dei polimeri che la costituiscono. Tra l'altro questo produce un inquinamento da PCB, policloro, bifenili, la cui tossicità viene spesso paragonata a quella della diossina. Purtroppo quei filamenti assomigliano a zooplancton, che è quell'insieme di minuscoli organismi che sono la base dell'alimentazione di un gran numero di abitanti dei mari, dalle meduse alle sardine, dalle acciughe fino addirittura alle balene. Usato come cibo, eccolo entrare direttamente nella catena alimentare, in cima alla quale, credo sia superfluo ricordarlo, ci siamo noi. Tutto quello che danneggia un qualunque settore di questa catena, alla fine lo paghiamo di persona. In alcuni campioni di acqua il rapporto tra plastica e zooplancton era addirittura di 6 a 1. Non voglio nemmeno stare qui a sottilizzare sulla morte di milioni di uccelli marini e di centinaia di migliaia tra tartarughe e mammiferi letteralmente soffocati dalla plastica, perché c'è di peggio, di molto peggio. Abbiamo visto anche stasera come la nostra vita esista grazie al fatto che c'è un equilibrio, che è sempre più precario purtroppo, tra produzione di ossigeno e produzione di CO2, tra l'effetto dell'esistenza degli organismi che sfruttano la fotosintesi e quelli come noi che invece usano la respirazione. Tra gli organismi che assorbono CO2 dall'atmosfera c'è anche il plancton, ed è qui che avviene il patatrac. In effetti il mare ha il più alto contenuto di anidride carbonica nel nostro pianeta. L'anidride carbonica si scioglie in mare e viene liberata più facilmente se la temperatura è più elevata. In realtà questo tema è veramente complicatissimo e il ruolo del mare in questo senso ha molti aspetti ancora non del tutto chiariti dalla scienza. Quello che comunque è certo è che il ruolo del plancton nella ripulitura dell'aria, cioè per togliere la CO2, è essenziale, e la presenza di quella plastica ne limita gli effetti positivi, contribuendo in questo modo all'aumento dell'effetto serra, un pochino come se si tagliassero boschi e foreste sulla terraferma. Dunque, ancora una volta, non si tratta che faccia schifo farci il bagno in mezzo a quei pezzetti di plastica. Le conseguenze sono drammatiche e riguardano il pianeta, non solo gli hawaiani e i giapponesi. Ma ne sono più che sicuro, qualcuno alzerà le spalle e dirà: l'Oceano Pacifico? Troppo lontano, perché me ne preoccupi? Bene, allora voglio rivolgermi a questi signori e analizzare un documento appena uscito sulla situazione del Mar Mediterraneo, che magari considereranno un po' più vicino a casa e quindi degno di maggiore attenzione. Legambiente ci regala un altro documento da studiare con cura. Anche qui il titolo lascia poco spazio all'immaginazione. Plastic Free Sea, mare libero dalla plastica. Si tratta di un'indagine condotta nell'ambito di Goletta Verde, una delle campagne di Legambiente, che si preoccupa di analizzare la situazione delle coste italiane da Sanremo fino a Trieste. Alla realizzazione ha partecipato l'Accademia del Leviatano. Questa onlus è stata istituita nel 1996 con lo scopo di promuovere, favorire, sto leggendo, realizzare studi e ricerche per conoscere e conservare i mammiferi marini con particolare riferimento all'ambiente mediterraneo e con speciale interesse per le specie minacciate. Questo è quello che scrivono sul loro sito. Il protocollo da parte di Legambiente è stato elaborato da ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, e dal Dipartimento di Biologia dell'Università di Pisa. I dati sono recentissimi, in quanto il viaggio della goletta è stato fatto nei mesi di luglio e agosto 2013. Ha coperto più di 3.000 chilometri, classificando e catalogando i rifiuti incontrati. La zona di interesse è il Mar Tirreno, ma l'uniformità dei risultati a est come a ovest, a nord come a sud, fa ragionevolmente pensare che la situazione non debba essere molto diversa negli altri mari italiani. A differenza del Pacific Trash Vortex, quello del Pacifico, il lavoro di Legambiente si riferisce solo a una certa tipologia di rifiuti e precisamente a quelli più grandi di 25 cm. Il risultato è dunque molto parziale e rappresenta più una fotografia dell'incuria e della maleducazione dell'uomo che dei rischi che il pianeta corre. Questi, infatti, come visto in precedenza, sono molto più grandi della deturpazione del paesaggio, che già di per sé è un segno di barbarie. Nell'ultima parte della trasmissione ci occuperemo di analizzare proprio questo documento.
La spiaggia di Guardia Rovente era piena di gente, si parlava di sport, di Pertini e Berzot. Io ignaro di questo, ignaro di tutto, fabbricavo castelli di sabbia con paletta e secchiello ed in testa un cappello. E lei stava senza mutande, ma io non la guardavo neanche. Mi infilavo i braccioli e poi dritto nel mare. Non sapevo neanche cosa fosse l'amore. 10 anni più tardi la vidi vicino a un falò e bruciava la carne, e bruciavano canne. Io stavo seduto da solo a suonare la chitarra, a cantare canzoni, a cercare attenzioni. Ma lei non mi guardava neanche, ed io facevo finta di niente. Ingollavo peroni e iniziavo ad urlare.
E poi
faccia. Noi due stretti sotto la doccia, la paura e la voglia di fare l'amore. Il 31 d'agosto c'è una storia che nasce, è un'estate che muore.
E questo, a proposito di mare, era Bruno Rissas con Guardia 82. Quella di Legambiente è sicuramente un'indagine meno generalizzabile delle altre che ho citato stasera, perché si preoccupa di un pezzo di mare ben definito, il Tirreno, e di oggetti di dimensioni tali da non poter rientrare in quel brodo di plastica che invade parte dell'Oceano Pacifico. Ma Goletta Verde è un monito importante, decisamente importante per tutti noi, perché, come vedremo, ci fa capire quanto dannosi siano certi comportamenti che ci ostiniamo, mica tutti si intende, a ritenere normali. In effetti, trovare una quantità preoccupante di borsette di plastica tra le onde ha come presupposto che quelle borsette vengano usate, comprate, vendute e quindi prodotte, cosa che rientra in un consumo di petrolio del tutto evitabile, perché le borsette di plastica possono essere sostituite con altri contenitori permanenti, come le vecchie e salutari borse della spesa, in cotone, in tela, in canapa e così via. Ovviamente il documento di Legambiente è disponibile in rete nel sito di Legambiente Italia. La pagina web di Legambiente è abbastanza incasinata, per cui vi consiglio di scrivere direttamente l'indirizzo www.legambiente.it/goletta verde e trovate subito il documento, che è molto ben fatto e si presenta a schede come delle diapositive da proiettare in una conferenza. È di facilissima comprensione e comincia con una introduzione sulla modalità con le quali i rifiuti finiscono in mare. Alcune cose le abbiamo già dette questa sera, per esempio che i fenomeni naturali come il calore, il moto ondoso, il vento, le radiazioni solari trasformeranno quei rifiuti più grandi, che qui vengono chiamati macro rifiuti marini galleggianti, in microliter, che potremmo tradurre un po' liberamente come microschifezze. Le aree analizzate, come ho già detto, coprono tutto il Tirreno, seguendo però alcune tratte. Dalla Liguria a Livorno, da qui a Bastia in Corsica, il cui litorale viene esplorato fino a sud, dalla punta nord della Sardegna si torna in terraferma a Fiumicino e poi giù fino allo stretto di Messina. Come detto, oltre 3.000 km di navigazione e di rilevamenti. Il protocollo e le tecniche di valutazione della densità dello sporco in mare è quello internazionale, che è già stato utilizzato da molti altri studi, a partire da quelli giapponesi, che sono apparsi nella letteratura internazionale già diverse volte dagli anni 90 in poi. I risultati sono decisamente preoccupanti, perché lungo qualunque tratta la densità dei rifiuti è considerevole. La stragrande maggioranza di questi rifiuti è fatta di plastica. L'UNEP, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per la Tutela dell'Ambiente, ha stimato nei suoi documenti che dal 60 all'80% dei rifiuti in mare sia fatto di plastica. Beh, Goletta Verde offre dati ancora peggiori. A seconda delle tratte considerate, dal 91% Livorno-Bastia al 99% nel centro-nord del Tirreno dei rifiuti sono fatti appunto di plastica. Se analizziamo i dettagli delle plastiche in mare, scopriamo che in ogni zona del Tirreno la metà dei rifiuti sono fatti di buste e di bottiglie. Ed è difficile pensare che si tratti di una sbadataggine o dell'errore casuale di una caduta in mare. Del resto, sono proprio questi oggetti, le buste per la spesa e le bottiglie di plastica, ad essere gli emblemi della nostra società dei consumi, che si portano dietro discorsi lunghi e articolati che altre volte abbiamo fatto in questa trasmissione. Come sapete, l'Italia ha una legge di 3 anni fa che proibisce la produzione e il commercio delle buste di plastica. Eppure chiunque può vedere come nei supermercati, nei mercati e altrove vengano ancora utilizzate, anche se a fianco di esse sono presenti quelle in Mater B della Novamont o simili, derivate da qualche organismo vegetale come per esempio il mais. Ma come detto tante volte, sono in circolazione anche le borsette di plastica con additivante MC che fanno solo finta di essere biodegradabili, non rispettano le norme europee sui tempi della degradazione e alla fine sono comunque fatte con il petrolio e non sono assolutamente compostabili. E poi, cioè, non possono essere usate per portare i rifiuti umidi, i rifiuti verdi. E poi questa normativa non è presente in tutti i paesi dell'Unione Europea. Certo, qualcuno si è mosso prima di noi, altri invece no. Come sempre, una volta scritta la legge, bisognerebbe poi farla anche rispettare. E questo non è sempre una questione semplice quando si cade in un conflitto di grandi interessi economici e commerciali. Per completezza va aggiunto che il restante rifiuto in mare è costituito da gomma, vetro, metalli, legno, carta, in percentuali molto piccole e differenti a seconda delle zone esplorate. Siamo partiti dalle bandiere blu di cui si fregiano le nostre coste. L'impressione adesso che abbiamo attraversato i mari e gli oceani in mezzo all'immondizia è che si tratti di una buona operazione di marketing, ma non di molto di più. E la conferma viene da un altro interessante rilievo di Legambiente, che oltre al monitoraggio sulla plastica in mare, ha controllato la situazione di oltre 7.000 km di coste italiane. I risultati sono, mi dispiace usare sempre lo stesso termine, sono preoccupanti. Cominciamo con la depurazione e gli scarichi in mare. Delle 263 analisi microbiologiche effettuate in loco da Goletta Verde, 130 sono risultate inquinate dalla presenza di scarichi fognari non depurati, la metà di quelli esaminati. Di questi, l'80% hanno avuto un giudizio di fortemente inquinato, cioè con concentrazione di batteri di origine fecale pari ad almeno il doppio di quello consentito. Questa cattiva depurazione è finita nel mirino delle sanzioni europee e rischia di portarci a multe salatissime che saranno ovviamente tutti i cittadini a dover pagare. Quello della cattiva depurazione dei reflui è uno dei sei killer che attentano alla vita di mari e coste italiane. Gli altri, secondo l'Associazione del Cigno, sono estrazioni petrolifere, abusivismo edilizio, consumo di suolo costiero, grandi navi e inquinamento da attività militari. E si tratta di sicari in azione da nord a sud, come scrive Legambiente nel suo dossier, intitolato «Sei delitti sotto l'ombrellone, il giallo di Ferragosto». Leggendolo si scopre, tra l'altro, che nessuna regione può chiamarsi fuori dalla mala depurazione. Un mancato o insufficiente trattamento dei reflui fognari riguarda un quarto dei cittadini italiani, il 25%. In questo caso gli scarichi arrivano direttamente in mare oppure vi arrivano indirettamente attraverso fiumi e canali usati come se fossero delle fognature. Io vorrei leggere le parole del responsabile scientifico di Legambiente, Giorgio Zampetti, aperte virgolette. A questa situazione di emergenza si risponde sempre allo stesso modo, rinviando il problema e cercando di tamponare le falle di un sistema inefficace nei 3 mesi estivi per placare le ire di bagnanti e di turisti. Nelle regioni del Mezzogiorno, poi, al danno si sta per unire la beffa. Si rischia infatti di perdere ben 1,7 miliardi di euro dei fondi CIPE destinati alla costruzione e all'adeguamento degli impianti che sono in scadenza a dicembre. Come se non bastasse, inoltre, ci prepariamo anche a far pagare ai cittadini italiani multe milionarie da parte dell'Unione Europea per l'incapacità di gestire il ciclo delle acque reflue. Soldi che invece potrebbero essere investiti per aprire nuovi cantieri per la depurazione. Realizzare sistemi efficienti e moderni deve trasformarsi in una priorità dell'agenda politica italiana. È l'ennesima vergogna che questo paese non merita. Non si tratta più soltanto di difendere fiumi e mari, vera grande risorsa di questa nazione, ma ne va dell'intera economia nazionale, buona parte della quale è basata sul turismo. Chiuse le virgolette. Mi sembra chiarissimo. Ma c'è ancora di peggio. Come scrive il sito di Legambiente, infatti, spesso foci di torrenti e fiumi vengono usati dai bagnanti ai quali non viene garantita una corretta informazione. Il 40% di questi luoghi viene dichiarato balneabile dal portare delle acque del Ministero della Salute. perché mai un turista accaldato e desideroso di un bagno dovrebbe preoccuparsi? Ancora lo stesso scontro di sempre, il turismo porta soldi, perché rovinarlo a causa di un bagno nella merda e di una bevuta ogni tanto di un po' di stafilococchi? Che paese è quello che nasconde i problemi che ha, e sono tanti, e certo non quelli se mandare o meno in pensione un parlamentare condannato, facendoli pagare drammaticamente ai propri cittadini, e non fa niente, ma proprio niente per risolverli? Altro che bandiera blu.
Scratch mine. Oh, wonderful, wonderful.
19.
Do it the other way. 2, 3, 4. Nobody loves you when you're down and out. Nobody sees you when you're on cloud nine. Everybody's hustling for a buck and a dime. I'll scratch your back and you scratch mine. I've been across to the other side. I've shown you everything, I got nothing to hide. But still you ask me, do I love you? What it is, what it is. All I can tell you is, it's all showbiz. All I can tell you is, it's all showbiz. What it is, what it is, what it is, what it is. Nobody loves you when you're down and out. Nobody knows you when you're on cloud nine. Everybody's hustling for a buck and a dime. I'll scratch your back and you knife mine. I've been across the water now so many times. I've seen the one-eyed witch doctor leading the blind. But still you ask me, do I love you? What you say, what you say. Every time I put my finger on it, it slips away. Every time I put my finger on it, it slips away. Nobody needs you when you're upside down. Everybody's hollering about their own birthday. Everybody loves you when you're 6 foot in the ground.
E questo era John Lennon con Nobody Loves You When You're Out and Down, che si potrebbe tradurre come nessuno ti bada quando sei depresso. Per stasera è tutto, chiudiamo qui la trasmissione. Voglio ancora una volta ricordarvi che dal prossimo mese, noi ci sentiamo ancora la prossima settimana di mercoledì, ma dalla settimana successiva la trasmissione andrà in onda in diretta il sabato pomeriggio alle 3:10 e ci sarà poi la replica il mercoledì. Rimanete comunque in ascolto anche dopo il prossimo pezzo che vi farò ascoltare per gustare altre musiche, quelle che vi offriranno gli amici di Megaphone fino alla mezzanotte. Io vi ringrazio della compagnia che mi avete regalato questa sera e vi do appuntamento alla prossima volta, mercoledì prossimo, sempre sulle frequenze di Radio Cooperativa e sempre alle 20:20. Vi lascio con una canzone degli UB40, un gruppo britannico di reggae, ma non solo, che è in attività dalla fine degli anni 70. La canzone che vi propongo in chiusura in realtà era stata scritta nel 1968 da Neil Diamond, anche se proprio la versione degli UB40 le ha dato il successo che merita. Ecco dunque Red Red Wine con il solito affettuoso saluto da parte di Mario. It's up to you.
red, red wine, you make me feel so fine. You keep me rocking all of the time. Red, red wine, you make me feel so grand. I feel $1 million when you're just in my hand. Red, red wine, you make me feel so sad. Anytime I see you go, it make me feel bad. Red, red wine, you make me feel so fine. Monkey packing music on the sweet red wine. Red, red wine, you give me woolly pazing. Woolly pazing, you make me do my own thing. Red, red wine, you really know how to love. You're kind of loving like a blessing from above. Red, red wine, I love you right from the start. Right from the start, with all of my heart. Red, red wine in a 80s style. Red, red wine in a modern beat style. Yeah. Give me a little time, let me clear up my mind. Give me a little time, let me clear up my mind. Give me red wine, time, let me feel fine. Let me feel fine, all of the time. Red, red wine, it make me feel so fine. Monkey back on the sofa, on the sweet. Till I die, and that's no lie. Red, red wine can't get you off my mind. Wherever you may be, I'll surely find. I'll surely find. Make no fuss, just focus. Red, red wine, you make me feel so fine. You keep me.